Il Post presenta Tienimi Bordone.
Allora, se hai ricevuto questa puntata in regalo, oggi mi rivolgo a te, è perché la persona che te l'ha regalata è convinta che ti possa piacere TB, cioè questo podcast, Tienimi Bordone. Si chiama così perché è un gioco di parole, c'è una vecchia espressione che si può tradurre con dammi corda, stammi dietro, che è tenere bordone. Quindi tienimi bordone vuol dire dammi corda, stammi dietro, ma anche tienimi bordone che sono io, nel senso che questo parla talmente tanto che, insomma, sucatelo tu perché non se ne può più. È ironica, autoironica, l'abbiamo scelta così. Io tutti i giorni racconto una cosa, parlo di un argomento, spesso sono libri, dischi, film, fenomeni culturali di qualche tipo, videogiochi, ma anche cose che succedono in rete, polemiche, politica, a volte ci si commuove anche un po', insomma è tutto vario, tutti i giorni succede una cosa diversa a secondo dei filoni, non è che io mi inventi, però ogni volta non sai di cosa si parlerà e questo in genere piace a chi è abituato la mattina a riservare uno spazietto delle attività iniziali della giornata, o anche non delle attività iniziali, all'ascolto di questo podcast. Quindi la persona che ti ha regalato questo podcast è convinta che ti possa piacere, perché a lui e a lei piace, e forse anche che tu un giorno possa decidere di fare il grande salto, il grande balzo in avanti, come si sarebbe detto in Cina tanti anni fa, e ti abboni al Post. Cosa che puoi fare, magari sei già abbonato, abbonata al Post, ma non senti TB. Insomma, comunque sia, se ti piace, noi siamo qui. Se non ti piace, noi siamo qui lo stesso, magari ti piace tra un po', oppure non ti piace proprio, ma restiamo in buoni rapporti, restiamo in rapporti di cordiale distanza, ma rispettosa. Tra le cose che facciamo c'è mettere una canzone all'inizio e alla fine di ogni settimana che è la stessa, cioè all'inizio del lunedì si sente un pezzo che finisce alla fine del venerdì. In questo caso il pezzo si intitola Cobra e loro si chiamano Oke, cioè Geese. Baby, let me dance away forever. Baby, let me dance away forever and ever, yeah, baby. Let me dance away. Let me dance away forever, baby. You should be ashamed. You should be shamed, only daughter. Whatever he's got in his hand, you can get it on your own, you'll see. L'abbiamo anche detto, Netflix, diventando una piattaforma di successo mentre tutte le altre fan fatica, eccetera, è diventata mainstream, è diventata un po' Rai 1 e non era Rai 1 tempo fa. È fisiologico, va bene così, le cose funzionano così. Ultimamente, quindi, l'abbonato di lunga data è rimasto così, un po' freddo rispetto all'offerta di Netflix degli ultimi 2-3 anni. È anche un po' legato al fatto che ci siamo riempiti la testa di serie, di killer, di gente rapita, di comici che tengono il microfono in un modo strano. E insomma, a un certo punto ci si può anche stufare e va bene, sono fasi, ognuno fa quello che vuole. Tranne se ascolta Elon Musk, perché se ascolti Elon Musk, questo della trasformazione di Netflix in una piattaforma più mainstream è proprio il momento in cui mollare Netflix, perché si è convinto, ma questo l'altro giorno si è convinto che Netflix sia proprio l'università del gender, come direbbero sulla Verità, proprio una piattaforma che spinge dei personaggi positivi, pensate, che appartengono al mondo LGBT+. E cosa vogliamo fare? D'altronde abbiamo stabilito che tutto quello che dice Elon Musk da un po' di tempo a questa parte è una montagna di letame. Quindi dovremmo seguire con più trasporto Netflix adesso che Netflix è il nemico di Elon Musk? Bah, non so se portare la militanza anti-Musk a questo livello. Fatto sta che oggi parliamo di una nuova miniserie di Netflix che è interessante per diverse ragioni.
cosa la sciocca di più riguardo a lui? E come ci riusciva?
What was his childhood like? Now.
Vorrei farti vedere qualcosa di peggiore.
Stai lavorando troppo in fretta.
I'm sorry, mother.
Just go slow and steady.
Prenditi il tuo tempo, tesoro.
Lei è la madre, lui si chiamava Ed Gein, scritto Ed Gein, e la serie di cui parliamo si intitola Monster, perché fa parte di una serie di mini documentari su figure non troppo rassicuranti, la storia di Ed Gein. Non c'è neanche bisogno di guardare nei titoli di testa, si capisce subito che questa, tutte le puntate, diciamo, tutta la serie di miniserie Monster è fatta da loro, ma anche questa, appena inizia, dici, ah, ma qua è Ryan Murphy. Perché le cose hanno un aspetto riconoscibile se vengono dalla casa di produzione di Ryan Murphy, che è quello di American Horror Story, è quello di un milione di cose, e anche quello di Glee, ragione per cui un giorno dovrà pagare pegno, perché io credo che Glee sinceramente sia il prodotto culturale che ci ha portato a questo periodo storico in cui rinascono i nazionalismi. È stata colpa di Glee. Questi ragazzini che cantano con l'autotune, tutti insopportabili, vien voglia di menarli, quindi esponendo la popolazione a Glee ottieni il risultato di far perdere loro la fiducia nella gioventù, nel sistema scolastico, nella collettività, nella musica, e abbracciano poi ovviamente un pensiero totalitario. Sì, sei sempre quello da puntata in regalo, de stai a chiedere, ma che davvero? Ma no! È un gioco, sta a scherzare! Cioè, gli sta sul c***o, però sta scherzando, è che davvero prima di Orban non c'è stava Orban, poi arriva Glee, arriva Orban. No! Ed Gein, nato nel 1906, morto nel 1984 in carcere, detto anche il macellaio di Plainfield o il mostro di Plainfield, è stato un assassino, un profanatore di tombe, un profanatore di cadaveri, un necrofilo. Persona molto molto disturbata che alla fine degli anni 50 viene arrestata e diventa il prototipo di un certo tipo di racconto della mostruosità umana che fino a quel momento non esisteva. Tanto che avrete sentito nel trailer un tema musicale che non viene da Ed Gein e che conosciamo benissimo. In realtà viene da Ed Gein, ma facendo un certo giro il tema è questo. Questo è il tema di Psycho di Alfred Hitchcock, che è un film del 1960, quindi viene pochi anni dopo la scoperta di questa figura, di quest'uomo e di quello che aveva fatto. Ed Gein costruiva degli oggetti con la pelle dei cadaveri, e questo vi ricorderà Il silenzio degli innocenti. Indossava maschere fatte con le parti delle persone vere, dei cadaveri che aveva recuperato dai cimiteri. E questo vi ricorderà, se l'avete visto, Non aprite quella porta. Perché la storia di Ed Gein è la matrice di moltissime storie di paura, anche molto diverse per tono, perché Psycho è forse il primo film mainstream di un grande regista celebrato che tocca certi livelli di orrore. E invece Non aprite quella porta, che è un film degli anni 70, è considerato il primo film splatter, quindi il film che sfonda certi livelli di orrore e non li nasconde per niente. Bene, siccome la ricaduta della storia di Ed Gein è più grande della storia di Ed Gein stesso, la serie si comporta così, ti fa vedere cosa è successo, ma anche che riferimenti c'erano con gli orrori dei campi di concentramento, con il cinema che è stato fatto dopo, l'effetto che ha avuto il racconto sulla società. È una specie di compendio enciclopedico in forma di serie televisiva di tutto quello che riguarda l'idea di Ed Gein, non solo lui e le cose che ha fatto e il mondo in cui viveva, ma anche l'effetto che ha avuto. Insomma, il tutto è esattamente come funziona il modo di raccontare storie tremende di Stefano Nazzi. E siccome l'ultimo libro di Stefano si occupa del fenomeno del periodo d'oro dei serial killer, si intitola Predatori, ho chiesto a lui di raccontarci qualcosa sull'importanza di Ed Gein o Ed Gein.
Ed Gein è stato sicuramente il primo serial killer mediatico, quello che poi è stato rappresentato in libri, film, serie TV. Allora non venne studiato come poi vennero studiati i comportamenti, l'agire, il profilo di tanti altri serial killer. Allora si voleva chiudere il caso in fretta, erano gli anni 50, si voleva consegnare Ed Gein ai posteri. Certo è che lui rappresentò per moltissimo tempo l'immagine del serial killer che viveva in una fattoria fatiscente, isolato, un po' lo scemo del villaggio, sporco, strano. Un'immagine che è rimasta a lungo e poi è stata soppiantata da tutt'altra immagine, che è quella invece del serial killer bello, pulito, elegante, ben inserito nella società. Ted Bundy, per fare un esempio, ma anche Dennis Rader, John Wayne Gacy, che sovvertirono completamente l'immagine del serial killer che negli Stati Uniti si aveva avuto fino ad allora, proprio per il caso di Ed Gein.
Ed è un uomo solo, spaventato, che vive in una grande casa dove era con la famiglia, poi la famiglia si è ridotta e non si è ridotta proprio a caso, a quanto pare anche un po' con il suo intervento, è rimasto da solo, interagisce con grande difficoltà con delle donne che somigliano a sua madre, lui stesso si veste da sua madre, insomma c'è tutta una complessità nella relazione con la società, con il sé e con la società, e effettivamente è una figura scura, una figura isolata, in un angolo, polverosa, lurida. Ci sono dei serial killer più puliti, più sociali, più inseriti, apparentemente più normali, fra enormi virgolette insanguinate, che siano riusciti a finire dentro alle storie di finzione raccontate dagli autori della letteratura o del cinema?
Ed Gein non è stato certo l'unico assassino seriale ad aver ispirato letteratura, cinema. Dopo di lui altri personaggi come John Wayne Gacy, Dennis Rader, David Berkowitz, Ted Bundy sono diventati protagonisti dell'immaginario di autori e sono rimasti nell'immaginario degli Stati Uniti e di tutto il mondo. Basti pensare a John Wayne Gacy, il killer clown, quando Stephen King ha dovuto rappresentare nel suo libro più famoso, It, il male assoluto, l'ha raccontato come un clown, proprio come era John Wayne Gacy che intratteneva i bambini durante le feste vestendosi da clown. Tutti i serial killer più famosi, che più hanno terrorizzato gli Stati Uniti, sono diventati poi protagonisti o hanno ispirato serie, film e libri. Nel Silenzio degli Innocenti, il serial killer a cui danno la caccia cattura le sue prede fingendosi menomato con un gesso al braccio. Beh, è proprio quello che faceva Ted Bundy per attirare l'aiuto delle sue vittime e poi rapirle.
Grazie mille a Stefano Nazzi. Per conoscere le storie dei più celebri serial killer, Predatori è in libreria Mondadori. Per quanto riguarda la serie, io la consiglio perché, anche se come tutte le cose fatte da Ryan Murphy, per il mio gusto e ai miei occhi risulta sempre un po' stucchevole, racconta una storia abbastanza incredibile che, se uno non la conosce, è bene che la conosca. Cioè, può anche fare senza, però io la trovo interessante. Charlie Hunnam, che interpreta Ed Gein, è abbastanza notevole. Anthony Perkins, certo, Psycho è tutta un'altra cosa, parte da Ed Gein per andare altrove, era inquietante, lui è terrificante. A domani!